Quando diciamo America e americani, intendiamo spesso, senza rendercene conto, Stati Uniti, statunitensi. È stato così per secoli, per decenni, ma ora America vuol dire anche America Latina. Oggi, nel nostro ottavo incontro, e vi do il benvenuto a questo rinnovato incontro, ci trasferiamo, andiamo molto lontani dall'Asia, attraversiamo l'intero Pacifico, quindi passiamo dalla parte di là, non dall'Europa, non c'è più bisogno di passare dall'Europa per conoscere il mondo, ci piaccia o non ci piaccia, e andiamo in quella che chiamiamo l'America Latina. L'America Latina, non meno di larghissima parte dell'Asia, è stata partecipe di quel fenomeno, che era proprio del mondo eurocentrico, di assoggettamento ai poteri europei. In pratica, per secoli addirittura, l'America Latina, dal nostro punto di vista, era una estensione della Spagna e un'estensione del Portogallo. Perché erano stati questi due paesi, ai tempi in cui avevano fiorenti e ricche monarchie al potere, che avevano avviato la colonizzazione dell'America Latina con quella finalità che era tipica dell'imperialismo di impadronirsi delle risorse naturali di quei paesi, possibilmente l'oro, si andava a cercare l'oro in ogni parte del mondo, per portarselo in Europa e quindi disporre nei modi più diversi di questa cresciuta ricchezza, assoggettando le popolazioni locali alla regola del dominio coloniale. Da quei tempi il Brasile è uscito come un paese di lingua portoghese. Altri paesi hanno avuto, quelli più centroamericani, la lingua spagnola. A questa fase di colonizzazione ne è seguita un'altra di indipendenza che ha lasciato però questi paesi in una condizione tale da farsi guardare da noi con un certo distacco, perché in un modo o nell'altro quasi tutti erano governati da governanti locali ma in forme autoritarie, dittature militari come quella di Stroessner, come quella in Argentina di Videla, come altre che hanno caratterizzato in una chiave diversa, populista anziché militare, la stessa Argentina con Perón e il Brasile con Getúlio Vargas. E dittature diverse, alcune dicevo populiste, altre soltanto autoritarismo militare, però lontane dalla democrazia e caratterizzate da un trattamento del dissenso che ancora oggi ha lasciato tracce, le madri dei desaparecidos, di cui non si è mai saputo nulla. Con gli Stati Uniti che hanno a lungo favorito questi regimi, fino al punto, si dice, che la caduta di Salvador Allende l'11 settembre, il primo 11 settembre della storia delle Americhe del 1973, che venne sostituito da un regime militare guidato dal generale Pinochet, forse gli Stati Uniti ne sanno qualcosa di più di ciò che si poteva leggere sui giornali. Quell'America Latina oggi non c'è più. è governata da sistemi che noi consideriamo democratici e pensate, ben tre dei suoi paesi, lo vedremo ora, fanno parte del G20, Brasile, Argentina e Messico.
America Latina, un concetto geografico e culturale esteso e problematico. Le ex colonie delle potenze latine, Spagna e Portogallo, comprendono gran parte di Sud America, America Centrale e regione caraibica. Ma ci sono anche le ex colonie inglesi dei Caraibi, come Giamaica, Barbados, Bahamas. Raggiunta l'indipendenza, continuano a riconoscere il sovrano del Regno Unito come loro capo di Stato. Medesimo il percorso del piccolo Stato centroamericano del Belize. Nel continente è anglofona anche la Guyana, mentre il Suriname è stata colonia olandese. Sul piano culturale, però, i paesi latinoamericani non sono omogenei. Le componenti indigene discendenti da civiltà precedenti sono molto fiere delle proprie origini e identità. Le tracce delle epoche precoloniali sono ancora ben visibili e attirano centinaia di migliaia di turisti ogni anno. Le mastodontiche piramidi dei Maya, il sito archeologico Inca di Machu Picchu in Perù, e i resti delle antiche città azteche in Messico sono la testimonianza di un passato denso di storie e culture molto avanzate. Tuttavia i colonizzatori, ritenendosi superiori, si comportarono da dominatori. Nel 1494, con il Trattato di Tordesillas, Spagna e Portogallo si spartirono il controllo delle regioni non europee del globo. L'America centro-meridionale fu completamente assoggettata e le sue civiltà secolari spazzate via. La furia dei conquistadores spagnoli come Hernán Cortés e Francisco Pizarro si abbatté contro gli Aztechi e gli Incas, sottomettendo i loro imperi alla Spagna, mentre il Portogallo si fece strada nell'attuale Brasile. Quelle terre ospitarono poi le immense piantagioni di caffè, cacao, tabacco e canna da zucchero, lavorate dai robusti schiavi dell'Africa nera, deportati dall'altra sponda dell'Oceano Atlantico. L'egemonia europea sulla regione dura fino agli anni 20 del XIX secolo. Una Spagna ormai indebolita è costretta dalle forze indipendentiste delle colonie a rinunciare a quasi tutti i suoi possedimenti. L'impero sul quale non tramonta mai il sole, secondo la celebre frase di Carlo V, re di Spagna, cessa così di esistere, infranto dai nuovi eroi dell'America Latina che, in contrapposizione ai conquistadores europei, passano alla storia come libertadores. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano. Nel 1822 anche il Brasile si proclama indipendente, continuando però ad essere controllato dai discendenti della dinastia regnante in Portogallo. Nel 1889, infine, il colpo di Stato incruento e l'istituzione della Repubblica. Nel 1898 Cuba conquista l'indipendenza anche grazie al sostegno degli Stati Uniti e gli ultimi residui del colonialismo spagnolo sono cancellati. L'America Latina, finalmente libera dalla dominazione straniera, fa però presto i conti con un vicino ingombrante come gli Stati Uniti e con una costante instabilità politica che nel corso di tutto il Novecento ha spesso portato all'instaurazione di regimi dittatoriali. Thank you. Oggi, tuttavia, gli scenari appaiono diversi dal passato. Con quasi 2,5 trilioni di dollari, il Brasile ha il sesto PIL del mondo e partecipa al G20 assieme ad altri due paesi latinoamericani, l'Argentina e il Messico. Anche Colombia e Perù negli ultimi anni hanno conosciuto importanti tassi di crescita e il Cile nel 2010 è entrato a far parte dell'OCSE. Dopo tre secoli di dominio coloniale e due di torpore, l'America Latina sembra dunque essersi svegliata.
È stata dura per i paesi dell'America Latina arrivare alle condizioni che vedremo non sono ottimali, vale per l'America Latina quello che l'altra volta abbiamo detto per l'India e per altri paesi, si esce dai guai ma le contraddizioni interne, la povertà e altri fenomeni rimangono, ne parleremo. Però ecco la messa in moto del motore, l'uscita da una situazione di assoluta minorità, il rispondere all'aspettativa ma con tutte le risorse naturali che hanno, prima o poi riusciranno a decollare. Ecco, faticosamente, davvero faticosamente, questo fenomeno in modi diversi a seconda dei paesi, l'America Latina non è un monoblocco, hanno cominciato ad accadere e guardate che i latinoamericani hanno pagato dei prezzi non piccoli, non soltanto in termini di libertà ai regimi dittatoriali che in vario modo, come dicevamo, li hanno afflitti, ma anche in termini economici, perché quando le cose vanno male in un paese debole, la cosa più grave che possa accadere ad una famiglia normale è quella di dover fare i conti quotidianamente con un'inflazione che cresce in misura spaventosa. Quello che ha caratterizzato per alcuni anni le economie dei maggiori paesi latinoamericani, dall'Argentina al Brasile, è stata una inflazione che è arrivata a numeri che noi non riusciamo neanche a concepire, perché per nostra fortuna quell'esperienza non abbiamo avuto. Il 2000%, il Brasile è arrivato al 2000%. Sapete che come succede, che cosa vuol dire? Io ero in Argentina quando questa cosa in Argentina accadeva con cifre un po' diverse. Al mercato i negozianti avevano solo cartellini dei prezzi scritti a mano, perché ogni giorno il prezzo aumentava rispetto al giorno precedente, aumentava e nel giro di una settimana a quei livelli lì arrivava a raddoppiare, e quel poveretto che aveva sempre lo stesso reddito fisso, voi capite che un giorno con 100 poteva comprare un chilo di una data cosa che gli serviva, la settimana dopo poteva comprare 5 etti, la settimana dopo non lo poteva comprare più, e quindi c'è stato un impoverimento che ha portato progressivamente ad un forte cambiamento delle politiche economiche, che hanno cominciato a seguire un po' i criteri che abbiamo sempre seguito noi e l'America del Nord. Il ravvedimento economico-finanziario dei governi, accompagnato da un fattore esterno sopravvenuto che è uno degli effetti positivi della globalizzazione. L'America Latina produce molti beni alimentari naturali dalle sue campagne, sia di allevamento sia prodotti agricoli, e via via che grazie alla globalizzazione molte migliaia di persone più che in passato hanno cominciato a mangiare, i prezzi delle commodities, come si dice in inglese, alimentari, hanno cominciato a crescere, e questo ha dato un impulso positivo forte alle economie dell'America Latina, che quindi, riassestate da questi valori all'esportazione crescenti e da politiche interne migliorate, sono uscite dai guai. Naturalmente poi per uscire dai guai hanno fatto anche qualcosa che noi riteniamo poco ortodosso. Io lo ricordo ancora, a metà degli anni Ottanta, il ministro del tesoro messicano si presentò d'agosto a Washington e disse: sono venuto a dirvi che noi i debiti non siamo più in grado di pagarli. Che era come dire che i loro buoni del tesoro rimanevano lì carta. L'Argentina qualche anno dopo ha fatto fondamentalmente la stessa cosa e ha detto: guardate, al 25% vi paghiamo, ma non una lira di più, diremmo noi italiani. Questo ha provocato dei trambusti. Il Messico negli anni Ottanta provocò un piano di risanamento dei debiti dei paesi in difficoltà. L'Argentina è stato un caso di trasgressione che il Fondo Monetario Internazionale ha messo all'indice e che all'indice è rimasto, ma fondamentalmente ora l'Argentina ne è uscita. Fatto sta idea che ora la situazione è nell'insieme molto migliorata e il vero leader di questa trasformazione è diventato il Brasile. Ce lo aspettavamo. Erano decenni che si diceva: il Brasile è un gigante dormiente. Vedete, l'Argentina è un gran bel paese, noi italiani siamo affezionati all'Argentina, molti dei nostri nonni sono andati a vivere là, il tango, tutta questa cosa qui, il clima, quel po' di melanconia che è tipica degli argentini, che corrisponde al romanticismo italiano, insomma. Però il Brasile è il paese più vivo, e non solo perché c'ha il Carnevale di Rio e queste splendide ragazze lustre che noi vediamo in occasione del Carnevale, c'ha molto di più di Rio e del Carnevale. Si è trovato un presidente straordinario ad un certo punto, che era Cardoso, Enrique Cardoso, il quale adottò le misure concordate col Fondo Monetario Internazionale e riuscì a rimettere a posto il paese. E a lui è seguito un presidente ancora più straordinario, perché era un operaio semi-analfabeta, aveva fatto la quarta elementare, Lula, il presidente operaio del Brasile. Veniva dal Pernambuco, uno stato povero, era uno degli 8 figli di un lavoratore, e riuscì ad affermarsi. L'aspettativa era: questo diventerà come Fidel Castro, porterà il comunismo in America Latina. E invece lui unì alla sua naturale sensibilità per le esigenze dei deboli la convinzione che la politica economica dovesse seguire delle regole, perché 2 più 2 fa 4, deve fare 4 anche per uno di sinistra, cosa che non sempre è riuscita ad essere rispettata da tutti, per la verità. E grazie a Lula e alle azioni proprio compiute da Lula anche per le zone più povere, il nord-est del Brasile, tutti ce lo ricordiamo come uno delle sacche di povertà del mondo peggiori, è venuto crescendo alla grande, e oggi il Brasile è davvero una potenza economica con equilibri sociali migliori, che non escludono la persistenza delle famose favelas, che non escludono le persone che ho visto io con i miei occhi per la prima volta in vita mia, proprio a Rio, andare intorno ai bidoni della spazzatura per trovare lì dentro la propria cena, ma che nell'insieme stanno trasformando vigorosamente questo paese, che ormai è uno dei leaders del nostro mondo.
Dicembre 1823, il presidente degli Stati Uniti James Monroe dichiara al Congresso: qualsiasi tentativo delle potenze europee di estendere il loro sistema a una parte dell'emisfero occidentale sarà da noi considerato pericoloso per la nostra pace e la nostra sicurezza. Dunque l'America agli americani, è la dottrina Monroe, uno dei fari della politica estera statunitense, aperta a interpretazioni diverse. Da un lato, infatti, è considerata un manifesto dell'isolazionismo degli Stati Uniti, una dichiarazione di principio contro il colonialismo e un monito agli europei. D'altro lato, però, tradisce l'attenzione degli Stati Uniti anche verso l'America centro-meridionale, in quegli anni liberata dal dominio coloniale e in cerca di un nuovo assetto. A metà Ottocento, infatti, in America Latina nasce il timore di un nuovo imperialismo. Il giurista e politico argentino Juan Bautista Alberdi definisce la dottrina Monroe figlia dell'egoismo. Nel 1904 il presidente americano Theodore Roosevelt integra la dottrina Monroe. E gli Stati Uniti possono intervenire con le armi in caso di politiche cronicamente sbagliate o debolezza di un paese del continente. Washington così si dichiara unilateralmente garante della sicurezza continentale, non ammettendo alcun tipo di ingerenza straniera. Con la guerra fredda a metà del XX secolo, Washington non può dare segni di debolezza al nemico sovietico e deve impedire l'epidemia comunista nel suo giardino di casa. John Fitzgerald Kennedy, con l'Alleanza per il Progresso, finanzia le economie sudamericane. Ma nel 1961 tenta di rovesciare Fidel Castro a Cuba con il fallimentare sbarco nella Baia dei Porci e la sconfitta degli esuli anticastristi. L'eliminazione della minaccia comunista dal continente americano caratterizza in modo netto la presidenza di Richard Nixon, che nel 1973 accoglie con favore il colpo di stato del generale Augusto Pinochet per rovesciare il socialista Salvador Allende in Cile. Anche Ronald Reagan, presidente dal 1980 al 1988, interviene risolutamente contro i fronti di sinistra nelle repubbliche centroamericane, del Nicaragua e di El Salvador, appoggiando forze antidemocratiche. Con la fine della Guerra Fredda e il crollo dell'URSS, gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza globale. Si apre così una fase di rapporti più distesi, di dialogo, di impegno su problemi drammatici dell'America centro-meridionale, come la lotta al narcotraffico. Tra gli obiettivi anche l'integrazione panamericana, in primo luogo attraverso la creazione di una grande area di libero commercio, naturalmente anche a vantaggio degli Stati Uniti. Il quadro oggi però potrebbe sensibilmente mutare con la recente ascesa del Brasile e l'interesse mostrato verso l'America Latina da lontani attori molto ambiziosi. In particolare la Cina a guardare con grande attenzione alla regione, come testimoniano i 240 miliardi di dollari di scambi fra Pechino e l'America centro-meridionale e l'offerta di un prestito di 10 miliardi di dollari per i progetti infrastrutturali latinoamericani. Il futuro appare dunque per molti versi ancora incerto, ma il primato statunitense in America Latina non è più così scontato come lo era 20 anni fa.
Abbiamo visto insieme ora che ovviamente questa America Latina diventata maggiorenne non è più l'oggetto della dottrina di Monroe e quindi non è più soggetto vista come un tempo agli Stati Uniti. E gli Stati Uniti questo l'hanno capito e hanno iniziato quel difficile riassestamento del loro rapporto con gli altri a questo mondo, che sono altri soggetti alla pari della comunità internazionale e non soggetti al potere degli stessi Stati Uniti. Per converso, i sentimenti delle comunità latinoamericane continuano ad essere segnati spesso da una visione degli Stati Uniti come il paese che incombe sui loro destini, sul loro presente, sul loro futuro, al punto che ancora ora si realizza una facile unità latinoamericana, la si realizza più contro l'ipotesi di essere ancora soggetti al potere degli Stati Uniti che non in termini positivi, e i leader rimasti populisti che tuttora vi sono in America Latina sfruttano questo argomento. Voi, prima di giudicare come un personaggio dubbio Morales il presidente della Bolivia, dovreste andare in Bolivia e conoscere quel paese, che è un paese abitato per quattro quinti da contadini che vivono un tempo passato in cui di presente c'è assai poco. Dovreste visitare la capitale boliviana, La Paz, a 4.000 metri. C'è soltanto l'aeroporto a quell'altezza e le case dei poveri, perché a 4.000 metri le malattie cardiache colpiscono con molta facilità. I ricchi in quel tipo di insediamento urbano stanno sotto, non stanno sopra, perché c'è più ossigeno da respirare. E questa comunità si identifica nei suoi miti, in realtà. Morales, il primo presidente davvero contadino della Bolivia, ha trovato una carta politica vincente nel cercare di escludere la Coca-Cola. Secondo me la perderà questa guerra, però come simbolo dell'imperialismo americano. Ecco, esistono ancora questi fenomeni, per non parlare di Chavez, altro dittatore populista che ha vinto le elezioni per la quarta volta poche settimane fa e che è il tipico esponente di un americanismo anti-America del Nord, in realtà. Ecco, questo elemento c'è ed è forse, ripeto, l'elemento di maggiore unificazione, perché di unificazione l'America Latina in realtà avrebbe bisogno, e sarebbe molto più efficace ed efficiente se avesse costruito una unione dei suoi stati come quella che abbiamo costruito noi in Europa. C'è stato un segno in questa direzione, il cosiddetto Mercosur, al quale dettero vita inizialmente Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay, al quale aderirono poi altri paesi, ma il Mercosur riesce ad essere un debole mercato comune, non riesce ad assurgere ad una identità e fisionomia politica. I libertadores dell'Ottocento, gli uomini che affermarono l'indipendenza dei paesi latinoamericani nei confronti degli europei, questo disegno lo avevano. Il loro Garibaldi, che è Simone Bolivar, venezuelano, che liberò il Venezuela, la Bolivia, la Colombia e che cercò di dare vita alla grande Colombia, aveva in mente l'idea di una unità latinoamericana, ma sembra che sia al momento fuori dalla portata di questi paesi, le cui diversità pesano molto di più in realtà di quanto riescano a pesare le ragioni dell'unità. Leggetevi un bel romanzo di uno dei più recenti premi Nobel della letteratura, ha un bel titolo, La zia Julia e lo scribacchino, è di Mario Vargas Llosa, e lui in questo libro descrive proprio in modo gustosamente ironico le diversità dei vari popoli latinoamericani e come ciascuno sia orgoglioso di queste diversità. Vi sono poi altre diversità. di cui non c'è motivo di essere orgogliosi e che fanno parte di una storia che sta cambiando. Non molte settimane fa avrete forse letto sui giornali storie di bambine peruviane vendute dalle loro famiglie contadine in città. A 6 anni, 7 anni di età se le toglievano perché non erano in grado di dar loro da mangiare e che diventano poverine schiave di coloro a cui sono state date. Schiave, e lo dico con raccapriccio, a tutti gli effetti, non soltanto lavorativi, e già basterebbero quelli lavorativi a quell'età lì. Abbiamo ancora fenomeni di questo genere, come del resto in Asia. Un cenno lo abbiamo fatto e lo voglio rifare. Abbiamo quella vergogna del turismo sessuale che ha per vittime bambine asiatiche e per carnefici delinquenti degli europei che hanno dei viaggi charter organizzati per andare a fare cose del genere in quei paesi. Sono le contraddizioni di un mondo che sta cambiando, le contraddizioni che speriamo siamo in grado di, siano loro stessi in grado di eliminare al più presto. Come dicevo, si decolla quando ancora la povertà c'è, ma si è arrivati quando la povertà non c'è più.